Eccoci qui di nuovo in onda. Come dicevamo, siamo in collegamento con Radio Africa. Pronto, ci senti?
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao caro.
E questo era il pezzo di Johnny Clegg, Asim Bonanga.
Sì. Sì. Johnny Clegg, che purtroppo è morto qualche giorno fa, il 16 luglio, a 66 anni. Johnny Clegg era conosciuto come Zulu Bianco. Lui era un artista bianco che però si è totalmente amalgamato nella cultura Zulu, cantava con il suo gruppo che era il Juluka, poi è diventato il Savuka, e ha fatto questa canzone a Simon Anga, che è proprio dedicata a Nelson Mandela. C'è un video molto bello in cui Johnny Clegg cantava questa canzone a Francoforte e sale proprio Nelson Mandela, ed è un personaggio che ha pagato anche questa sua come dire, coraggio di vivere in un periodo come era quello dell'apartheid, insieme ai neri, alla cultura dei neri, ha pagato spesso anche andando in galera. Questa canzone era stata censurata nelle radio e nelle televisioni del Sudafrica, razzista. È un personaggio che insomma ha anticipato quello che poi sarebbe stato insomma il destino della nazione arcobaleno. I suoi funerali sono stati molto partecipati, ci sono state molte attestazioni di stima anche dal presidente della Repubblica Sudafricana, ma comunque ha lasciato veramente un ricordo molto bello di una persona molto, un cantante molto coraggioso, insomma. Allora.
Bene, invece veniamo a noi, perché noi nella, diciamo, nella, facendo il sommario dei temi che avremmo toccato oggi con te, ancora una volta davamo uno sguardo alla piazza, in primis alla piazza del Sudan.
Sì, perché
eravamo rimasti, insomma, che c'erano state diverse mobilitazioni, accordi presunti o non presunti interrotti con personaggi di cui c'era sicuramente da fidarsi molto poco, visto che erano gli stessi che hanno messo in atto i massacri dei mesi scorsi.
Infatti, poi ci sono stati gli accordi che sono stati firmati dai generali con i leader del movimento di contestazione. Un accordo che prevede la divisione del potere e un periodo di transizione. È una dichiarazione politica che è stata fatta dai due campi, diciamo così, dopo una notte di discussione molto intensa, però poi bisogna ancora arrivare a degli accordi più specifici, perché questi accordi intanto prevedono 3 anni di alternanza. 3 anni di alternanza in cui ci saranno, in cui il passaggio sarà governato da una giunta di transizione prima di passare a un governo civile, come sempre hanno richiesto, insomma, da 7 mesi e passa, richiedono i manifestanti. Si crea questo consiglio sovrano, che è appunto un'istanza di transizione che deve gestire questo passaggio. E il consiglio si fonda sul principio della divisione dei poteri e sarà composto da 5 militari e 6 civili. 5 civili che provengono dall'Alleanza per la Libertà e il Cambiamento, e i militari presideranno questa istanza per 21 mesi e poi passeranno per i 18 mesi restanti ai civili. Ci sono però un po' di discussioni.
Sì, infatti l'ultima volta che ne avevamo forse parlato, mi sembra, insomma, avevamo accennato che non c'era ancora un accordo sui nomi dei candidati, no?
Non ancora, questo è un accordo di massima sostanzialmente, però diciamo che poi si passerà a una sorta di dichiarazione costituzionale, che sarà, come dire, una dichiarazione un po' più forte, più stringente, più cogente rispetto agli impegni che devono prendere anche i militari. Però la questione che si è posta con forza è la questione dell'immunità dei militari, perché i militari vogliono una immunità assoluta, mentre invece la piazza giustamente vogliono una commissione d'inchiesta sulle violenze che ci sono state durante le manifestazioni, il massacro che c'è stato a Khartoum, e quindi c'è questa richiesta forte. Non si vuole lasciar passare questo concetto dell'immunità assoluta, e poi altro punto critico sono, una volta arrivati al processo elettorale, la partecipazione del voto anche nei luoghi di conflitto, cioè il Darfur e il Kordofan. Quindi l'opposizione vuole che si voti in tutto il Sudan.
Certo.
Altro aspetto importante è la questione economica, che non è stato affrontato in questo accordo, la crisi fortissima che ha portato all'aumento del prezzo del pane, che è stato proprio la scintilla che poi ha fatto scattare queste manifestazioni, e quindi i problemi inerenti alla crisi economica che non sono stati ancora affrontati. Intanto la polizia sudanese ha disperso una nuova manifestazione degli studenti a Khartoum, perché già ieri...
Già piazza insanguinata al 3 giugno, per ricordarlo, chi ascolta, magari non ascolta sempre questa radio, no?
Se l'opposizione in qualche maniera doveva ricordare questo avvenimento, ma l'avvenimento non doveva essere ricordato con una manifestazione, semplicemente con una sorta di fittine di commemorazione. Gli studenti invece sono scesi in piazza, militanti, hanno chiesto la punizione per i militari responsabili, e ricordiamo che a firmare questo accordo è stato proprio uno dei responsabili di quel massacro, il cosiddetto MT, Mohamed Hamdan Daglo, il capo di questi commandos delle forze di sostegno rapido, che guarda caso, quando è uscito dall'hotel di lusso di Khartoum dove si è firmato questo accordo, ha detto che si trattava di un momento molto storico. E gli studenti hanno manifestato, sono stati caricati, anche ieri le forze dell'ordine avevano effettuato vari arresti, e un milione di studenti dell'università della capitale hanno gridato slogan contro il regime e hanno dovuto nuovamente fronteggiare la polizia. Quindi da parte degli studenti c'è un'opposizione ferma che continua al di là degli accordi che sono stati firmati, perché il punto centrale sta diventando anche il discorso dell'immunità assoluta che pretendono i militari rispetto agli avvenimenti che ci sono stati.
Un'altra cosa che mi ricordo che era tra le varie richieste anche all'interno di questo accordo mediato dall'Etiopia, poi insomma ricordiamolo, c'era la ripresa di internet, perché un'altra cosa che era stata fatta insomma all'inizio di giugno, la sospensione della possibilità della connessione con internet. Sai se è ripresa, se è stata...
No, che io sappia no, questo non lo so, però in realtà questa attitudine da parte, diciamo così, dei poteri autoritari di impedire l'accesso a internet è una cosa che sta succedendo abbastanza di frequente. Era successo per esempio anche in Camerun durante le rivolte della minoranza anglofona, dove l'internet era stato bloccato per mesi addirittura. Quindi insomma quello è un sistema per evitare naturalmente
la diffusione delle notizie,
anche perché poi queste manifestazioni sono spesso convocate attraverso il portaparola oppure l'utilizzo di strumenti
social,
quindi c'è anche questo aspetto che non è indifferente. Rimane anche il fatto che il numero 2 della giunta, che poi diventa sempre più forte, cioè Mohamed Ahmad Daglo, sta diventando di fatto il garante degli interessi dell'Arabia Saudita, dell'Egitto e degli Emirati Arabi nell'area, e quindi c'è anche questo retroscena geopolitico che in qualche modo poi influenzerà il processo di transizione, che in apparenza è abbastanza lungo, perché si parla di 3 anni. Bisogna vedere poi che cosa accadrà, 3 anni poi divisi appunto fra i militari e i rappresentanti dell'Alleanza per la Libertà e il Cambiamento.
E quindi piazze ancora in mobilitazioni, benché qui come al solito se ne parla pochissimo, insomma non si sapeva manco della manifestazione per gli studenti, non è uscito su nessun quotidiano che io sappia, poi uno di quelli di grossa tiratura nazionale, è ovvio che nei siti ristretti chi vuole qualche notiziola soprattutto in lingua riesce a trovarla,
Sì, poi comunque per esempio nei siti che parlano insomma delle questioni africane si continua ormai a prendere, a far riferimento a quelle due piazze calde di Algeri e di Khartoum. Per esempio ad Algeri la nazionale di calcio algerina ha vinto la Coppa d'Africa battendo il Senegal 1-0.
Di quello se ne è parlato.
Però sono arrivati ad Algeri e sono stati accolti da una folla immensa che ha fatto una manifestazione gigantesca di gioia, ma questa manifestazione è stata qualcosa che è andato un po' al di là della gioia per la vittoria della nazionale di calcio, e la folla insomma invocava anche, come dire, un cambiamento, come se questo fosse stato il primo passo per un reale effettivo cambiamento insomma del modo di vita degli algerini. Diciamo che molto spesso quando ci sono delle tensioni sociali questi avvenimenti sportivi comunque poi si innervano di valori e di significati anche che vanno al di là del semplice avvenimento sportivo, e questo
è un modo per scendere in piazza,
guardare la piazza algerina. Insomma è stato abbastanza impressionante, quindi evidentemente insomma, lì continua a fermentare insomma questa contestazione, sono le due piazze da, come dire, da tenere d'occhio. E poi volevo parlare un po' di quello che sta succedendo in Congo rispetto agli effetti di Ebola, effetti di Ebola che non sono solamente effetti dal punto di vista purtroppo insomma sanitario, perché fino adesso ci sono stati più di 2.500 casi confermati e più di 1.582 morti.
Sì, nel 2018, no?
Sì, dal 1 agosto 2018.
Almeno i dati che dà l'OMS.
Sì, infatti. Poi la, diciamo così, l'epidemia è entrata a Goma, cioè città grande. E c'è stato un suo movimento perché il presidente Tshisekedi ha deciso di prendere in mano la situazione e quindi ha istituito un comitato per supervisionare direttamente la situazione, il comitato diretto dal responsabile dell'Istituto Nazionale di Ricerche Biomediche della RC della Repubblica del Congo. Questo ha comportato le dimissioni del ministro della Sanità, che chiaramente si è ritrovato piazzato e accusato di non essere insomma in grado di affrontare la situazione, e questo comitato ha dato spazio alla possibilità di ricorrere a un secondo vaccino preventivo.
È sperimentale pure questo vaccino.
Sì, infatti, che era stato scartato in primo momento dal Ministero della Sanità. E quindi questo comitato di esperti vorrebbe insomma fare in modo che questo vaccino possa essere messo in atto soprattutto per bloccare quello che viene definita bloccare Ebola, facendo sostanzialmente una sorta di blocco rispetto alla possibilità di epidemia. E questo vaccino però è un vaccino che viene prodotto da una società belga, la Janssen Farmaceutica, che è una società che dipende dalla Johnson & Johnson, che disporrebbe già di un numero sufficiente di dosi di questo vaccino sperimentale per vaccinare a breve termine quasi 500.000 di congolesi. Quindi questa entra in campo, diciamo così, un aspetto del cosiddetta Big Pharma, perché questo vaccino, guarda caso, è sperimentale. Questo vaccino, guarda caso, la Janssen Farmaceutica ci sta lavorando da tempo. L'emergenza, il cambiamento, diciamo così, della gestione dell'emergenza Ebola, che è passato in mano sostanzialmente al presidente congolese Tshisekedi, ha comportato che venga messa il coinvolgimento di questa azienda, che peraltro è una controllata dalla Johnson & Johnson un'altra multinazionale farmaceutica, per un vaccino che appunto è sperimentale.
E non solo, da quello che leggevo è un vaccino che comunque può proteggere la persona solo fino a 12 mesi, quindi dovrebbe essere ripetuto.
Sì, questo non lo so, però si parla di un vaccino secondario, quindi sì, probabilmente è qualcosa che comunque sia dovrebbe sicuramente mettere un freno alla momentanea, diciamo così, all'espansione dell'epidemia, però essendo un vaccino sperimentale bisognerà vedere anche se effettivamente sono stati scandagliati tutti i potenziali effetti secondari, cosa che non sappiamo. E questa riorganizzazione comunque della questa riorganizzazione della lotta contro Ebola aveva sostanzialmente come obiettivo anche quello di limitare le divergenze rispetto all'approccio che invece erano state notate riguardo certi comportamenti da parte degli organismi governativi congolesi e degli organismi delle Nazioni Unite, perché le Nazioni Unite e soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva cominciato ormai a parlare di un'urgenza di sanità pubblica di portata internazionale e quindi necessariamente aveva messo il Ministero un po' con le spalle al muro e c'erano diverse pressioni a riguardo che poi oltretutto avevano a che fare anche con i fondi, con diciamo così veicolare o meno i fondi per quanto riguarda il sostegno alla lotta dell'emergenza Ebola. Quindi diciamo dietro questa epidemia c'è tutta una situazione che emerge di interessi piuttosto corposi, da una parte la Big Pharma, da una parte diciamo così il governo congolese che si è visto insomma scavalcare da altri organismi, dall'altro naturalmente i flussi che arrivano di denaro dalle organizzazioni non governative e poi le organizzazioni mondiali della sanità.
Giusto per dare insomma alcuni dati, quando parliamo di questa emergenza che potrebbe essere similare a quella sovrapponibile in qualche modo a quella che c'è stata dal 2013 al 2016, quando morirono più di 11.000 persone nell'Africa occidentale, giusto per dare insomma alcuni numeri. Un'altra cosa sempre che leggevo è che ad esempio legati anche a questi sforzi diciamo per combattere l'epidemia che si sono molto complicati dal fatto che gli operatori sanitari, i centri di cura stanno spesso sotto attacco.
Sì, perché poi l'epidemia si sta espandendo in una zona della Repubblica Democratica del Congo che è una zona che è sempre stata da anni oggetto di una continua strisciante guerra civile che ha a che fare con la corsa per il possesso e il controllo delle materie prime, guerra civile che è agita soprattutto da organizzazioni paramilitari, signori della guerra, quindi è una situazione estremamente complicata in quella zona e di totale insicurezza per gli operatori sanitari internazionali, ma anche e soprattutto per la popolazione civile, che oltre al flagello dell'Ebola deve sopportare anche questa violenza quotidiana, questa guerra civile strisciante, ma neanche tanto strisciante. Quindi sì, è una situazione piuttosto delicata anche per gli operatori umanitari, perché non c'è nessuna condizione di sicurezza.
E quindi insomma le prospettive diventano sempre più tragiche. E un'altra cosa che mi veniva in mente, vabbè, così pensando appunto alle strategie, avevo letto ultimamente, forse c'entra molto poco con quello che stai dicendo, che comunque qua il nostro ministro degli interni si è inventato di fare un fondo per l'Africa, quindi parte delle risorse legate insomma almeno al flusso di migranti e la chiusura dei centri migranti qui, e mi sembra che ha fatto un accordo direttamente con con il Ghana, proprio su, cercando di coinvolgere la comunità ghanese in Italia e direttamente col governo del Ghana su questo fondo che dovrebbe promuovere lo sviluppo e politiche sì, appunto, di contenimento dell'immigrazione direttamente col governo.
Sì, in realtà questo dovrebbe essere un fondo, una specie di fondo sovrano, una specie di fondo sovrano per l'Africa, sì, che peraltro ha un plafond di circa 500 milioni. E in pratica questo ha come obiettivo sostanzialmente quello di mantenere lontano, diciamo, migranti, perché l'obiettivo non è quello di creare sviluppo. E poi oltretutto soprattutto è dedicato al Ghana per il momento come obiettivo. E il fondo
mi chiedevo perché proprio col Ghana.
Ma il secondo sovrano è un concetto ancora piuttosto vago, nel senso che il governo del Ghana è un governo, diciamo così, abbastanza aperto rispetto a questo, perché comunque il Ghana è un paese stabile e poi è soprattutto un paese che in qualche modo si trova al centro dei flussi migratori, quindi può in qualche maniera interagire rispetto a questa problematica. Però in realtà questo è tutto una cosa che è in luce, nel senso che ancora non c'è effettivamente un progetto concreto e soprattutto poi non c'è una politica da parte del governo rispetto all'Africa che sia diversa dal sostenere gli interessi delle nostre aziende che vanno a investire e a trarre profitto dallo sfruttamento delle risorse africane. Quindi diciamo che non c'è una...
Sì, sì, infatti leggevo alcune cose, dice dobbiamo fare come la Cina, eccetera, che noi, insomma, abbiamo più volte criticato.
Il paragone è praticamente ridicolo, perché di fatto la Cina sono anni ormai che fa un forum africano a Pechino, dove sono presenti tutti i 54 capi di Stato dell'Africa e dove naturalmente la quantità e il volume degli investimenti diretti non è neanche paragonabile a queste cifre, insomma. Quindi c'è proprio un altro approccio. Questo ha a che vedere questo fondo, c'è dentro la Cassa Depositi e Prestiti, tanto per cambiare, e a che vedere con la legge quella di Renzi, la 125, che fece
sulla cooperazione
internazionale.
Quindi, e però diciamo, istituì anche un'agenzia. Ora Salvini a quell'agenzia toglie potere e fa un fondo ad hoc,
certo,
annettendola a sé, per cui veramente siamo nel delirio.
Questi qua parlano, questa veramente è proprio propaganda di piano Marshall per l'Africa.
Sì, infatti.
Il piano Marshall per l'Africa cianciavano in tanti, anche l'improbabile presidente del Parlamento europeo Tajani, ne parlava anche l'incredibile ministro degli interni prima di Salvini, Alfano, insomma, quindi sono tutte cose di cui questi parlano abitualmente, perché il piano Marshall per l'Africa discende direttamente dal concetto aiutiamoli a casa loro, no? Però non c'è niente a che vedere. Poi soprattutto se devi fare una cosa del genere devi portare avanti un discorso di relazioni, di contatti con i governi africani, devi consentire a questo pseudo fondo sovrano di avere delle disponibilità sufficienti. Insomma, qui l'unica cosa che si fa rispetto a questo aspetto è quella di dare praticamente in franchising alle bande militari libiche quelle di controllare i confini italiani. Quindi questo significa proprio che i soldi veri li danno alle bande libiche per evitare che appunto i migranti arrivino sulle coste italiane, in realtà.
Bene, quindi sicuramente, come dire, seguiremo anche lo sviluppo di questo piano Marshall tra virgolette.
E
invece dicevamo anche un altro paese su cui volevamo puntare l'attenzione era
La Costa d'Avorio.
La Costa d'Avorio, infatti.
Eh sì, perché in Costa d'Avorio ci stiamo avvicinando, cioè, a dicembre 2020 ci saranno le elezioni. E ci saranno delle elezioni che sono molto, molto importanti, però il rischio sostanzialmente è che i protagonisti delle prossime elezioni siano gli stessi protagonisti di quella che è stata la profonda crisi della Costa d'Avorio nel 2010, che portò a una divisione del paese, a una conseguente guerra civile che condusse a più di 3.500 morti, la spaccatura del paese, insomma una situazione veramente tragica. Il presidente in carica è quella Alassane Draman Ouattara, che era stato rieletto diciamo così in maniera un po' sospetta nel 2011 e poi rieletto nel 2015, e che ha il potere sostanzialmente con l'aiuto dei francesi, perché i francesi poi all'interno di questa crisi della Costa d'Avorio parteciparono attivamente sostenendo i ribelli del nord anche con l'intervento militare della missione Liocorn. Ci fu anche addirittura un bombardamento all'aeroporto militare contro le azioni militari della Costa d'Avorio, insomma ci furono dei propri atti di guerra nei confronti dell'allora governo legittimo. Quindi Alassane Ouattara, che ha ormai 77 anni, ha rifondato il suo partito, che è un partito ufettista, cioè fa riferimento a Ufué Boigny, che è stato il grande vecchio che ha governato ininterrottamente la Costa d'Avorio dall'indipendenza fino alla sua morte nel 93. Costa d'Avorio, che è stata sempre il fiore all'occhiello della Francia Fritte, che era un paese ricchissimo, lo è tuttora, soprattutto esportatore di cacao, ma Abidjan era una città con troppi ceri, servizi, insomma, e poi la crisi sia per quanto riguarda il prezzo del cacao delle materie prime, poi la crisi successiva seguita alla morte di Ufué Boigny, hanno portato a quella situazione che poi è sfociata in una guerra civile. Altro personaggio che in queste elezioni potrebbe insomma presentarsi è Henri Conan-Bédier, che era stato a sua volta presidente e che è stato poi cacciato da un colpo di Stato, e poi Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo era l'oppositore di Ouattara, aveva anche vinto le elezioni, è sempre stato un personaggio vicino agli ambienti del Partito Socialista francese, aveva delle idee panafricaniste, anche abbastanza, come dire, progressiste. È stato arrestato, perché naturalmente ha perso la battaglia con Alassane Ouattara, ed è stato processato, il primo presidente, ex presidente africano processato nel Tribunale Internazionale dell'Aia, ed è stato assolto. È stato assolto, quindi ancora è agli arresti domiciliari a Bruxelles, ma potrebbe anche ripresentarsi, scompaginando un po' anche gli aspetti, diciamo così, di questa competizione elettorale. Qual è il problema di fondo? Che sono tre personaggi vecchissimi, non c'è stato, nonostante quello che continuavano a dire, un ricambio generazionale, e soprattutto il problema è che si potrebbero ripresentare tutti quegli aspetti della divisione della Costa d'Avorio che hanno poi portato a quella guerra civile, che sono rimasti completamente risolti. È vero che la Costa d'Avorio sta vedendo una crescita importante del prodotto interno lordo, sono ritornati gli investitori, ma c'è ancora un problema innanzitutto di condizionamento da parte della Francia, e poi una situazione per quanto riguarda il paese di estrema difficoltà della popolazione, e le contraddizioni, la divisione fra nord e sud, cristiani e musulmani, fra le varie etnie, potrebbe riesplodere, non è ancora, come dire, sopita, e quindi si potrebbe tornare a quegli squilibri regionali, a quella gestione paternalistica e a tutte quelle situazioni che poi hanno portato alla guerra civile, considerando anche che la situazione economica è piuttosto complicata, perché nonostante la crescita sicuramente c'è un problema, come al solito, di redistribuzione di queste ricchezze. E se queste contraddizioni emergeranno anche in maniera violenta per le prossime elezioni, che sarà ripresenta per il terzo mandato, se non ci sarà un ricambio generazionale, insomma c'è il rischio che per questo lavoro ne dovremmo parlare ancora e per molto.
Sì, diciamo che quasi tutti i paesi africani stanno come a ridosso, poi insomma è il modo di dire, a ridosso di processi elettorali, no? Più o meno spostati, diciamo il Sudan un governo di transizione tra tre anni, il Costa d'Avorio dicembre 2020 vuol dire fra un anno e mezzo, l'Algeria stessa, no? Ha dovuto posticipare le proprie elezioni, quindi si presume che ci saranno dei cambi, però da qui a quando avverrà le vere e proprie elezioni c'è la possibilità che le piazze esplodono, perché poi insomma mi sembra che ogni volta che ne parliamo c'è una piazza che si mobilita.
Certo, tu considera che le elezioni, cioè i processi elettorali in Africa erano sostanzialmente sconosciuti, perché dopo i processi, dopo l'indipendenza negli anni 60, quello che era emerso come sistema di governo era un governo monopartitico. Per il governo monopartitico spesso rappresentava o il fronte di liberazione che aveva vinto la guerra coloniale, o altrimenti l'etnia dominante che era stata, come dire, alleata del potere coloniale. E negli anni 90, con la dottrina Mitterrand, hanno cominciato un po', come dire, a imporre una sorta di democratizzazione forzosa con gli accordi che fece Mitterrand, e quindi i vecchi dinosauri furono costretti a tirar giù dei tavoli con le opposizioni. E da lì è cominciato questo, diciamo così, un po' macchinoso, difficile processo di democratizzazione dei governi africani. E quindi le elezioni sono diventate una normalità. Però ogni volta che sono le elezioni risolvono il problema, perché i vecchi presidenti si ripresentano in continuazione e quindi cercano di violentare la Costituzione per potersi ripresentare ancora per l'eternità. L'opposizione.
Sì, coperti da una sorta di impunità anche internazionale, proprio in virtù dell'assoluzione, no?
Certo, vengono sostenuti dal potere neocoloniale delle multinazionali alleate con queste elite, e poi l'opposizione spesso e volentieri è rappresentata o da alcuni rappresentanti dell'etnia concorrente per la conquista delle risorse, oppure l'opposizione ideale, quella civile, non ha nessuna rappresentazione, è quella che ci rimette più di tutti, e quindi o le piazze si muovono e si stanno muovendo, è successo in Repubblica Centrafricana, è successo in Burundi, è successo in tanti posti, perché in realtà la società civile preme, perché vuole veramente un processo democratico che sia tale.
Sì, e poi appunto come dicevamo la stessa Corte Penale Internazionale non è molto ben vista dai paesi africani, sia perché insomma la ritengono comunque collusa con il potere neocoloniale, come, o coloniale potremmo ancora definirlo, perché a fronte di insomma 10 inchieste sui paesi africani alla fine non ha nessun risultato, mettiamola così, insomma, no?
Sì, ha perso totalmente credibilità rispetto ai paesi africani, che la maggior parte delle persone in Africa la considera un'istituzione sostanzialmente razzista, e poi naturalmente è un'istituzione che comunque è controllata dalle potenze coloniali, e poi che ha delle ingerenze fortissime, perché nel momento in cui fa certe scelte questi personaggi poi rientrano nel gioco politico, ma come è successo per esempio con Jean-Pierre Bemba in Congo, con degli scopi ben precisi. Quindi diciamo che non è ben vista assolutamente in Africa la Corte Internazionale.
Salve. Bene, io non so se volevi aggiungere qualcosa, se no diciamo che noi abbiamo chiuso questa finestra sull'Africa. Se hai altre cose da aggiungere ti puoi allargare un pochino.
No, magari... direi che sostanzialmente va bene così, e niente, poi ci sono sempre le solite piazze da seguire. Penso che tutte queste situazioni insomma continueranno a definirsi nei prossimi mesi, e niente, cercheremo un po' di dare una lettura insomma di quello che succede.
Bene, se ci riusciamo magari insomma ci proviamo anche fra 15 giorni, se tu sei disponibile, e poi ci risentiamo,
sì,
a settembre.
Va bene? D'accordo. Va bene.
Grazie, ciao, ancora una volta.
Ciao a tutti.
Ciao. 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 Ciao.